Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio attraverso una cattedrale. Beh, nessuna novità a guardare indietro nei secoli della storia dell'arte. Che cosa facevano infatti gli uomini e le donne d'Europa, per esempio, nel Medioevo, grazie agli austeri templi romanici o alle agili, alle aggraziate costruzioni gotiche, se non tentare appunto di avvicinarsi all'Altissimo proprio attraverso un sogno di pietra, un discorso di pietra. Ebbene, un sogno nel sogno è quello che da più di un secolo circonda la storia davvero unica in Europa, forse nel mondo, struggente anche a suo modo, della cattedrale della Sagrada Famiglia di Barcellona, che parla di Dio grazie al genio del suo inventore, l'architetto Antoni Gaudí, senz'altro grazie a lui, ma anche grazie a tutto un popolo. E direi che è proprio questa la sua particolarità. L'idea di parlare di Dio attraverso questa cattedrale unica nella storia, sempre ancora in costruzione, ci viene da un piccolo libro edito da Edizioni San Paolo, La cattedrale d'Europa, la Sagrada Famiglia, la sfida di Gaudí alla modernità. Ne è autore un saggista ed esperto d'arte, Luca Nannipieri. Lo abbiamo in linea con noi da Milano, lo ascolteremo dunque a proposito di questo discorso su Dio e con Dio fatto di pietra, ma prima vorrei leggervi, per farvi entrare nel clima di questa bella tesi, un breve passo dall'introduzione del suo libro. Nessun altro luogo d'Europa, nessun'altra costruzione, nessun'altra opera dell'uomo oggi sa contraddire il nostro tempo quanto lei, la Sagrada Famiglia, la grande chiesa che si impenna sulla città chiara di Barcellona. Finché la considereremo un monumento, un luogo esemplare, un bene artistico d'eccellenza, da tutelare, da preservare, da guardare con la macchina fotografica in mano, o anche un luogo soltanto cristiano, dove sedersi e pregare, capiremo ben poco della sfida che questa cattedrale espande all'epoca in cui è nata e all'epoca in cui adesso siamo. Nessun altro luogo d'Europa può essere posto a suo confronto in tale sfida. Tutti fotografano la sua bellezza, tutti ammirano la sua bellezza con la testa rivolta verso l'alto, con le mani a indicare una fila di colonne, un portale, una finestra vetrata, tutti a esaltare il suo splendore, a chiedersi com'è possibile tanta meraviglia, i suoi movimenti di colore, lo slancio dei suoi archi. E così facendo la paragonano agli altri grandi splendori che punteggiano la nostra terra, i templi egizi di Abu Simbel, la città maya di Tikal in Guatemala, il mausoleo del Taj Mahal in India, le città sepolte dei romani sotto il Vesuvio, le migliaia di statue di terracotta messe a guardia della tomba dell'antico imperatore cinese Axian. Ma se ci fermassimo alla sua bellezza, di questa chiesa non capiremmo quasi nulla. Ben altra è la sua forza, con ben altra importanza entra a mettere in crisi il nostro tempo. La sua bellezza è solo ciò che ci è più evidente, ma altrove è la sua importanza. La bellezza del resto è niente senza di noi. Non si ama una bellezza se non la si condivide. Senza condivisione la bellezza diventa terrore. In tanti hanno raccontato la storia di questa chiesa, ma se non si capisce che il suo stile, Il suo splendore, le sue inaudite architetture sono soltanto un capo della corda. E che dall'altro lato vi è un'altra estremità, essenziale anch'essa. Se non si capisce il segreto che muove questa chiesa e che contraddice il nostro tempo, non capiremmo quasi niente della sua solennità. La bellezza senza comunità non vale nulla. Antoni Gaudí, l'architetto che dette origine a lei, alla Sagrada Famiglia, lo aveva ben chiaro. Ne era certo, la bellezza che si cerca, che si richiede, che si vuole così possente in una cattedrale, in una città, è solo l'inizio del problema, della questione vera. Soltanto questo. L'inizio. Dottor Nanni Pieri, come si può parlare di Dio dunque costruendo una progettando una cattedrale così particolare, così unica come la Sagrada Famiglia?
Ma anzitutto, guardando la sua bellezza, nessuno può ignorare il pensiero, il richiamo di Dio. La bellezza di una cattedrale, la bellezza della Sagrada Famiglia, ma anche la bellezza di tutte le altre cattedrali che punteggiano le nostre città, sono un continuo richiamo ad alzare i nostri occhi e vedere ciò che ci trascende, ciò che supera la nostra misura, ciò però, che non è finito come noi.
Però lei sapientemente titola il primo paragrafo del suo libro La bellezza è niente senza di noi e dunque anche senza Dio.
Certo, perché la bellezza senza la nostra condivisione, senza il nostro assenso, senza noi che l'abbiamo prodotta grazie all'interrogativo di Dio, grazie al sostegno di Dio, grazie all'interrogazione di Dio, perché gli artisti che hanno prodotto bellezza, che hanno prodotto quadri, non erano tutte persone come Gaudí fermamente credenti, anche erano persone che si facevano inquietare dal pensiero di Dio. Questa è la storia dell'arte. Le cattedrali in massima misura, centinaia di architetti, artisti, pittori, scultori che innalzavano qualcosa di grandioso verso il pensiero di Dio, verso l'interrogativo di Dio.
Quindi la bellezza come un modo per parlare di Dio?
Come un modo di parlare con Dio. Non di Dio, perché non avevano possibilità di, ovviamente non erano saggisti o non erano filosofi, era un modo di parlare di Dio, sicuramente, è un modo di parlare di Dio alle altre persone, è un modo di parlare di Dio a se stessi, questo è un modo anche di rendere Dio presente alla comunità, perché chiesa è ecclesia, quindi comunità, assemblea, la cattedrale di Gaudí a Barcellona, ma anche tutte le altre grandi cattedrali testimoniano che chiesa è appunto assemblea, comunità di persone che si legano attorno al pensiero di Cristo, attorno al pensiero di Dio, in un contesto ovviamente dove la bellezza esponenzia, innalza ogni pensiero a ciò appunto che ci trascende, a ciò che ci supera.
E veniamo al particolare, parlare di Dio, della Sagrada Famiglia appunto, un parlare di Dio o con Dio, per assecondare appunto le sue parole, Luca Nanni Pieri, che parte, che non può staccarsi dal concetto, dalla percezione della collettività, della comunità, del popolo, della Chiesa, ecclesia proprio.
Sì, la storia della Sagrada Famiglia è una delle storie più straordinarie che si conoscono, proprio perché a volere questa Chiesa non fu un potente, un papa, un capo di stato, un pontefice, ma furono proprio un gruppo, un'associazione di devoti a San Giuseppe che nel 1863 si riunirono, presero un campo vicino intorno a Barcellona e dissero: noi qui costruiremo un tempio espiatorio dedicato a San Giuseppe, deve avere però una regola, soprattutto verrà su questa chiesa soltanto grazie alle donazioni, alle offerte, alle elemosine delle persone che lo vorranno. Quindi è una chiesa voluta dalla comunità, che pian piano nel corso del tempo, degli anni, dei decenni che poi sono diventati secoli perché non è ancora finita, fatto sì che venisse su tra mille difficoltà, sempre grazie alla volontà delle persone e alle comunità che gli si stringevano attorno, perché veniva su grazie alle donazioni. Bellissimo questo principio del volere una cosa. Non era la Torre Eiffel costruita dai potenti, non era la Statua della Libertà voluta come dono diplomatico tra due nazioni, non era la muraglia cinese voluta da un imperatore, era appunto una chiesa grande che Gaudì poi pensò enorme, con 18 torri, molte delle quali devono essere ancora costruite, ma che aveva alla base un movimento elementarissimo, fraterno. La facciamo crescere in base a quanto vogliamo, in base a quante donazioni, offerte, elemosine riusciamo a trovare. Questa è la grandezza spropositata e spropositante per cui la storia della Sagrada Famiglia affascina, perché in un mondo come il nostro, dove ci sono tanti esempi di costruzioni enormi, però volute da magnati, da potenti, questo è fatto da persone. All'inizio l'associazione era diretta da un libraio, e poi pian piano, aggregando attorno a sé persone prima di Barcellona, poi della Catalogna, poi della Spagna stessa, poi venivano da tutta Europa, e adesso è diventato ovviamente un richiamo mondiale con più di 2 milioni di turisti l'anno.
Ecco, questa lentezza lei la sottolinea come l'altra caratteristica, no, della, appunto, della costruzione, questa perenne costruzione di questo tempio. Mi sembra che la lentezza, la lenta progressione di un progetto, di una costruzione come questa, mirabile, anche bellissima, possa perfettamente adattarsi anche al discorso su Dio, al parlare di Dio, che è sempre in costruzione, che è sempre in itinere. Che ne pensa?
Beh, certo, Gaudì stesso era perfettamente consapevole, da credente, da uomo e da artista, e soprattutto da creatura che aveva il proprio limite, che lui non riusciva con le proprie forze, non avrebbe riuscito, no, con le proprie forze a realizzare per intero la Sagrada Famiglia. Sapeva che dopo di lui sarebbero state necessarie il soccorso, l'aiuto, è necessario il soccorso e l'aiuto di molti altri architetti, capomastri, scultori, marmisti, con una progressione molto lenta che era dovuta sia all'immane grandezza volumetrica dell'edificio, sia dovuta al fatto che appunto Gaudì l'aveva progettata e l'ha progettata, sebbene poi sono stati dispersi e sono stati bruciati i suoi disegni, i suoi schizzi, l'aveva progettata come una grande cattedrale che era fluorescente in ogni ambito, da un punto di vista figurativo, da un punto di vista volumetrico. Quindi servivano tantissime persone che ciascuno con la propria competenza dava il proprio appoggio, ma con una tempistica ovviamente che trascendeva la vita umana, la durata di un umano. Per cui condivido quello che diceva, che ha detto lei adesso, questo, della scoperta pian piano. Quando Gaudì è morto aveva visto realizzata soltanto la facciata della Natività, quindi una minimissima parte rispetto a quello che possiamo ora vedere noi. E pensi, poteva benissimo finire come tutte le altre, come molte altre, non tutte ovviamente, molte altre chiese del Medioevo, molte altre cattedrali o basiliche che non sono state finite, poteva insomma rimanere al suo stadio di incompleta, di incompiuta. Invece ha avuto una progressione lenta di continua messa a fuoco del mistero di Dio, che poi si traduceva in una continua messa a fuoco del fatto che doveva essere compiuta nel modo migliore, non in modo affrettato per finirla, ma nel modo migliore.
Se c'è una coralità nel parlare di Dio, per cui tutta la Chiesa, tutti noi siamo chiamati in prima persona a dare il nostro contributo nella misura in cui ciascuno può darlo, nella qualità in cui ciascuno può darlo, è anche vero che la dimensione intimistica, individuale del colloquio con Dio e di Dio e su Dio pure permane. Che idea si è fatto lei della fede personale di Gaudì, del suo personale dire di Dio come artista, come architetto, che era che si dedicò interamente nella sua vita a unicamente questa impresa.
Aveva un motore dentro, una fame di Dio dentro enorme. Questo è evidentissimo nella capacità che ha avuto sul finire anche della sua vita di lasciar perdere ogni altro progetto, nonostante fosse uno degli architetti più
richiesti,
apprezzati, sì, richiesti a Barcellona, e dire no, lascio perdere qualunque altra richiesta e mi dedico alla Sagrada Famiglia, vivendo nel cantiere, studiando sempre più approfonditamente le Sacre Scritture, studiando sempre più approfonditamente i modi con cui gli uomini, gli architetti, gli artisti a lui precedenti avevano cercato di innalzare a Dio queste cattedrali, vivendo una solitudine di lavoro incredibile, che però poi era diciamo contornata e affiancata da tutte le altre persone che in qualche modo lo aiutavano nella costruzione. Quindi non vi sarebbe stata la Sagrada Famiglia come noi ora la concepiamo se fosse stato un artista disincantato, un artista cinico. Noi abbiamo adesso la Sagrada Famiglia perché Gaudì era mosso da un motore enorme che aveva dentro, da una richiesta, da una visione di Dio potentissima, che ha pochissimi uguali, almeno che conosciamo nella storia dell'arte. Una dedizione così assoluta, vertiginosa, non ha paragoni, almeno per quanto riguarda il campo artistico. Noi pensiamo ad altri artisti che hanno fatto grande il nostro 800-900, non so, Picasso, Renoir, Monet, sono dei grandi, Van Gogh, sono dei grandi artisti, ma sono un'altra cosa. Loro non si sente la vertigine di Dio che poi che deve costruire e aggregare comunità umane, come invece in Gaudì. È una differenza sostanziale, fondamentale.
Comunità umane e comunità storiche. Nel suo ultimo capitolo lei sottolinea il carattere fortissimamente europeo di quest'opera, di questo discorso continuamente in fieri, fatto di pietra su Dio e a Dio. Questo carattere europeo come mosaico di lingue, di genti, appunto di apporti diversi, diversissimi tra di loro, ma complementari, tutti rigidamente complementari tra di loro. Un discorso europeo, dunque, un parlare europeo?
Ma l'ho voluto intitolare questo libro La Cattedrale dell'Europa proprio perché la Sagrada Famiglia può essere l'esempio massimo, ed è a mio giudizio l'esempio massimo di quanto possono fare le comunità, le libere insorgenze di persone che aggregandosi attorno a una pietra, una basilica, una abbazia, possono dar vita, futura, memoria, incontri a questi luoghi, a queste chiese, a queste pievi, a queste piccole o grandi abbazie, quindi dargli vita presente, vita futura, aggregandosi tra di loro, unendosi, facendo progetti di partecipazione, di comunità, essendo di nuovo ecclesia, cioè assemblea, comunità. Ecco che la Sagrada Famiglia, dall'alto del suo immane esempio, può dire a tutte queste comunità, a tutte queste associazioni, a tutte queste comunità, a tutte queste parrocchie che accudiscono la loro chiesa, la loro sacrestia, la loro piccola basilica, può dire dall'alto del suo esempio: guardate quanto la mia storia, la storia della Sagrada Famiglia, la storia di Gaudì sia stata anche difficile, perché poi c'è stata la guerra, c'è stata la dittatura di Franco, la guerra civile, ci sono state molte vicende anche criminali che hanno rallentato e reso più difficile il cammino di costruzione della Sagrada Famiglia.
Che però non si è mai interrotto.
Che poi non si è mai interrotto. E allora proprio perché non si è mai interrotto può essere da grande esempio per tutte queste comunità e associazioni che lavorano spesso nel più totale silenzio a dar testimonianza di Dio nei luoghi più dispersi e più sconosciuti della nostra Europa. Questo per me è un carattere identitario fortissimo. Quando si parla dell'identità d'Europa, questo è un carattere identitario fortissimo.
Potremmo concludere, Luca Nannipieri, che la Sagrada Famiglia è una testimonianza di eccezionale bellezza, ma questo, come lei sottolinea, è quasi un di più, no? È quasi un non è insomma il cuore del suo messaggio, una testimonianza, una conferma che il discorso su Dio, il parlare di Dio è ancora oggi attualissimo, nonostante le apparenti spinte contrarie al silenzio, all'indifferenza, alla noia, al mancato dialogo anche tra noi umani.
Ma il parlare di Dio è il problema, non è un problema. Nonostante ci siano silenzi e spesso anche irrisioni quando si tratta il tema di Dio, il grande problema, il grande mistero di ciò che siamo è un interrogativo, un mistero che si annida nel profondo del cuore umano, indipendentemente da quanto la persona poi lo voglia testimoniare pubblicamente in giro. L'interrogativo di Dio, il mistero di Dio, poi tanto più un mistero di Dio incarnato in Gesù Cristo, è presente in qualunque persona che oggi esiste, nonostante poi nel dibattito pubblico sui giornali e in televisione faccia molta difficoltà a fiorare questa discussione, però è assolutamente presente, perché quando si parla della fibra più inossidabile che distingue gli uomini dagli animali, la fibra più inossidabile è l'interrogazione su ciò che siamo, e interrogarsi su ciò che siamo rende indistinguibile l'interrogazione su Dio, su ciò che è Dio, sulla sua azione su di noi. Insomma, l'infinito lavora su di noi, diceva il poeta Mario Luzzi, è vero. Spesso lavora silenziosamente, ma lavora lo stesso.
Ringrazio molto cordialmente Luca Nannipieri, autore di La Cattedrale d'Europa, La Sagrada Famiglia, la sfida di Gaudì alla modernità, edizioni San Paolo. Attraverso La Cattedrale d'Europa oggi abbiamo parlato di Dio. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.